Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Oggi torniamo a parlare del progetto Cantiere Carcere, promosso dal Vescovo, Monsignor Trevisi, per sensibilizzare la città a prendersi cura delle persone che stanno vivendo l'esperienza della reclusione. Così cita una parte del progetto del Monsignor Trevisi. E la casa circondariale di Trieste resta allora uno degli argomenti a cui dedichiamo costantemente la nostra attenzione, perché, come dico sempre, non c'è un dentro e un fuori separati da muri di cinta. La casa circondariale di Trieste è parte viva della città. Oggi il focus della nostra trasmissione è centrato sull'attività del Centro Culturale Bellomi ed è con noi la dottoressa Fides Croppo, a cui do il benvenuto. Grazie. Ma parlando fuori microfono abbiamo deciso di darci del tu. Sì. Grazie. Allora, Fides, grazie per essere qui con noi e grazie per la tua gentile disponibilità. Ed entro subito in argomento. Centro Culturale Bellomi, le finalità di questo centro.
Buongiorno, intanto Mariella e tutti gli ascoltatori, sono felice di essere stata invitata qui, è la prima volta che vado in radio, quindi abbiate pazienza.
Allora, benvenuta.
Ecco, benvenute. Allora, questo centro culturale, in realtà mi hanno chiesto insomma di farla presidente da poco, da un paio d'anni, ma il centro culturale ha una grossa storia. È stato fondato, ho sotto mano proprio lo statuto, nell'81, all'epoca si chiamava Centro Culturale Il Segno ed era un centro culturale, diciamo, rivolto alla città, cittadino. Contemporaneamente ce n'era un altro, io ero studentessa universitaria, che era invece più concentrato, diciamo, sulle attività degli universitari. Poi, dopo la morte di Monsignor Bellomi nel 96, che è un vescovo che è stato sempre vicino alla nostra storia, abbiamo addirittura deciso di dedicargli il nome, per cui abbiamo fatto un'assemblea, una delibera, e il centro culturale dal 18 dicembre 96 è stato intestato a Monsignor Bellomi, a cui ovviamente noi abbiamo tutta la nostra gratitudine. Allora, leggo velocemente cosa si propone il centro culturale, cosa si proponeva allora e in cui io mi ritrovo perfettamente. Il centro culturale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: favorire la promozione, la diffusione, l'approfondimento di valori cristiani e umani e perciò stesso culturali, tali da poter essere offerti attraverso proposte concrete a chiunque, adulto, giovane, cristiano o no, cerchi un significato e dei modi per impegnare la propria vita. Quindi il centro culturale nasce per questo. Oggi siamo nel 2025, c'è una distanza infinita di anni, ma io credo che la finalità nostra, mia e degli amici che condividono questa attività, sia esattamente la stessa. Non la trovo cambiata, forse sono cambiate le forme, cambiati sicuramente i contesti, tutto è cambiato, però noi ci teniamo particolarmente a parlare di proposte concrete e aperte a tutti, cioè aprire un dialogo.
Aprire un dialogo attraverso...
con una identità, però noi abbiamo un'identità precisa, però questa identità precisa ci apre al dialogo, ecco, questa è l'idea.
Quindi la fede si fa cultura, sì. La fede diventa modus operandi anche, no? Nel sociale, con incontri, con dibattiti. Allora, restando quindi nell'argomento Cantiere Carcere, però con questo taglio, e cioè la fede che diventa cultura, modo di pensare, modo di vivere, modo di sostanziare incontri, dibattiti. Penso subito all'incontro con Agnese Moro e Franco Bonisoli, penso subito all'incontro con Don Claudio Burgio, che ci portano direttamente ad affrontare il nostro argomento.
Esatto. Allora, in realtà quando siamo partiti probabilmente non ci siamo preoccupati del carcere, ci siamo preoccupati, appunto, come dicevi tu, di rispondere in maniera diversa di fronte a certe situazioni. Allora, abbiamo partecipato a un bando, un avviso della regione. Il tema era libero, perché in passato avevamo partecipato a bandi in cui il tema era bisognava entrare in un certo tema. Questa volta era libero, ci siamo chiesti cosa volevamo e siamo partiti, ti dico la verità, da alcuni libri che abbiamo letto. Uno in particolare è quello di Burgio, che si chiama Non esistono ragazzi cattivi, che poi è stato uno dei titoli dell'incontro che ha fatto. E questo libro, un libro bellissimo, perché Don Burgio è il cappellano del Beccaria e quindi ha a che fare ogni giorno con questi ragazzi. E a me ha colpito il fatto che uno che stesse con questi ragazzi non facesse un punto di domanda, cioè non esistono ragazzi cattivi, punto di domanda, ma era un'affermazione, non esistono ragazzi cattivi. Quindi ci siamo tutti chiesti, e quindi qual è il problema? Cioè, questi ragazzi perché finiscono in carcere? Perché fanno questa cosa? Cioè, che cosa il mondo attorno a lui, a loro, li porta a fare certe scelte, certi errori evidenti, perché sono ragazzi che ne hanno fatti di tutti i colori. E quindi noi, o questo sacerdote che li incontra e che arriva a questa affermazione, che cosa ci può insegnare, no?
Certo, e che cosa ci può insegnare, che cosa siamo pronti noi a recepire, a cogliere di questo insegnamento? E torniamo in effetti al problema della cultura in quanto modo di pensare, modo di vivere. Io però partirei, se tu sei d'accordo, dall'incontro di Agnese Moro,
esatto, sì.
E cioè la figlia del grande statista rapito, ucciso nel 1978, Agnese Moro, oggi giornalista, scrittrice, che si incontra, e questo è il titolo che avete scelto, Storia di un'improbabile amicizia, improbabile amicizia, perché Agnese Moro incontra Franco Bonisoli, e cioè ex terrorista, Brigate Rosse, oggi fortemente impegnato nel sociale. E sempre nel vostro titolo, Storia di un'improbabile amicizia, un percorso di giustizia riparativa. Nelle testimonianze appunto di Agnese Moro e di Franco Bonisoli, un'esperienza fortissima.
Certo, un'esperienza fortissima. Allora, questo è il primo incontro, giustamente mi hai portato un attimo indietro. Allora, io avevo conosciuto, e poi c'era una terza figura che è il professor Grandi, che ha fatto da moderatore, che è probabilmente la persona che io conoscevo, perché io non conoscevo né Agnese Moro, se non di fama ovviamente, tantomeno Franco Bonisoli. Invece conoscevo il professor Grandi perché per una questione lavorativa ho partecipato a uno dei suoi corsi, bellissimo, corso di etica pubblica, dove c'era anche un laboratorio di giustizia riparativa, cioè un laboratorio vero, con delle situazioni ovviamente riprodotte, con degli esperti che ti buttano dentro questo mondo. E lì, devo dire la verità, ho cominciato proprio a capire cos'è, perché in realtà se tu parli, vai al bar e parli con qualcuno di giustizia riparativa, la gente non sa cos'è.
Cioè, non è pronta.
Non sa, ma ti parlo di persone anche che hanno una certa cultura, non fa parte del sapere comune. E quindi conoscere, cominciare a parlare di questo tema mi ha molto incuriosito, devo dire la verità, no? Cioè, pensare che di fronte, come diceva Agnese Moro, al danno irreparabile ci si può comunque incontrare, ritrovare, è una cosa dell'altro mondo. Per quello dico, non è la gente normalmente, cioè quando subisce un danno chiude la saracinesca, non ne vuole sentir parlare, anzi vuoi che la persona che ti ha fatto del male venga chiusa in carcere, buttar via le chiavi, tutte queste cose.
È come se ci si cercasse una, tra virgolette, vendetta.
Una vendetta o comunque una propria giustizia, diciamo, che poi io dico c'è la giustizia del mondo, la giustizia quella dei tribunali c'è già, no? Quindi c'è già qualcuno che sconta le cose che ha fatto, eccetera, e poi c'è un un ripartire. Cioè, a me questo è piaciuto di questo corso di giustizia riparativa. Cioè, ci sono delle persone che hanno fatto del male, che accettano di aver fatto del male, ma che vogliono ripartire. Cioè, che la loro vita non può essere determinata tutta la vita da quell'errore che hanno fatto, magari in gioventù, in giovinezza o in situazioni particolari. E dall'altra parte, è questa la bellezza dell'incontro tra Bonisoli, perché... Bonisoli, tu non l'hai detto, ma è quello che ha ammazzato la scorta di Moro, quindi non era semplicemente un brigatista qualunque, no? O uno dei tanti, era quello che era lì in quel momento, no? Quindi trovare e vederli come li hai visti tu, uno vicino all'altro, anche, non so se hai notato, il professor Grandi si è messo di lato perché loro dovevano stare vicini. Come, perché c'è questa improbabile amicizia, la vedevi? Cioè, loro hanno fatto un percorso, credo, di 8 anni, poi qualcosa hanno raccontato lì, tanto ce l'hanno raccontato dopo, e ci hanno messo 8 anni per incontrarci insieme a questi esperti di giustizia riparativa, questi tre che hanno scritto il libro dell'incontro, professori universitari, mediatori, un criminologo e anche un gesuita, che ha cominciato prima a parlare con uno, poi a parlare con l'altro e a un certo punto ha detto: però adesso voi siete pronti per incontrarvi. E penso che la prima volta non è stata così banale, no? Però adesso non so se l'ha raccontato lì durante la conferenza, Agnese, dice la prima idea mia è stata: potrei dargli una polpetta avvelenata.
Certo.
Cosa posso fare a questo uomo che ha distrutto la mia vita, la mia famiglia, eccetera, eccetera. Però in realtà poi lei ha voluto incontrarli e chiedergli che cosa faceva, no? Nel libro dell'incontro è bellissimo perché lei, prima di accettare l'incontro, dice che lei vuole essere sicura di fare una scelta senza censurare niente. E nel libro dice: due cose io sono andata a rivedere. La prima è l'autopsia di mio papà, perché siccome il papà era stato ucciso ed è morto dopo 30 minuti dalle carte, lei voleva capire che cosa è successo in quei 30 minuti. No? Lei ha detto: mi sono sempre chiesta, qualcuno gli è stato vicino, l'hanno lasciato lì, cosa è successo? L'altra cosa era la questione delle lettere, che non le sono mai state ricapitate, no? Quindi diceva: come un uomo può essere così cattivo, certo, da non darmi le carte di mio papà, la lettera? Quindi lei dice: io le ho rilette e dopo ho deciso: sì, io voglio smetterla di odiare.
Certo, certo, io ero presente a questo incontro, ho seguito sia l'intervento di Agnese Moro che l'intervento di Franco Bonisoli e devo dire che effettivamente, e c'era tanta gente, la sala era piena e c'era tanta commozione, sono state veramente è stato un periodo proprio intenso e veramente abbiamo potuto, chi c'era ha potuto seguire, vivere le fasi più salienti che ci sono state raccontate di questo percorso di giustizia riparativa. E non aggiungo altro perché in effetti chi si è perso questo momento, che secondo me è storico, lo può trovare anche su internet, perché c'è, ho visto che alcuni momenti ci sono.
Purtroppo lì c'è stato un piccolo inghippo di tipo tecnico per cui la registrazione è saltata, quindi ci sono delle parti, ma quell'incontro lì purtroppo così intero con l'audio e il video non c'è, ecco, lo dico. Devo dire dall'altra parte che se qualcuno però vuole avvicinarsi a queste situazioni trova su YouTube degli incontri simili, ad esempio io ne avevo visto uno e dopo averlo visto ho detto: io queste persone le voglio conoscere e portare a Trieste.
E ti ringrazio per questa, per questa esperienza, per questo incontro.
No, esatto, proprio
tanto,
un'esperienza,
tanto,
vero?
Tanto significativo. Parliamo anche del secondo incontro che avete organizzato come Centro Culturale Bellomi, e cioè l'incontro con Don Claudio Burgio, che tu già hai in qualche modo
anticipato. Sì. Allora, Burgio, devo dirti la verità, quando gli ho telefonato, anche lì è stata tutta una serie, intanto tante amicizie che mi hanno portato portato. Ad esempio, io prima di Agnese Mora avevo pensato a Gemma Calabresi, no? Poi qualcuno mi ha detto che non stava bene ci siamo messi in contatto per una serie di amicizie, e quando sono arrivata ad Agnese mi ha detto: io credo nella proprietà transitiva dell'amicizia, per cui chi ti ha dato il mio numero è amico tuo e anche amico mio, quindi noi possiamo cominciare a parlare, per dire. No, è stato bellissimo, perché io non sapevo chi era, cioè proprio ho dovuto trovare qualcuno. Con Burgio lo stesso, quando gli ho telefonato anche lì tramite una serie di amicizie, lui mi ha detto: ma a chi vuoi fare questo incontro? Per chi? E io ho detto: guarda, noi tendenzialmente siamo un centro cittadino, quindi per la città. E lui mi ha detto: ma io vorrei farlo per i ragazzi. E diciamo che il suo target è proprio i ragazzi. E allora ho detto: facciamo una cosa, vieni 2 giorni e facciamo 2 conferenze. Quindi in realtà con Burgio abbiamo fatto 2 conferenze, una in città, è rivolta alla cittadinanza, diciamo, e una invece dentro le scuole. Quindi siamo riusciti a creare una rete di insegnanti, anche nostri amici. Poi abbiamo fatto un sito, una circolare, cioè guarda, abbiamo lavorato tantissimo per avere. Però il risultato è stato anche in questo caso eccezionale, come risposta della città, sia al primo incontro, c'era tantissima gente in piedi e tantissima gente che ha partecipato. Poi io ringrazio l'Elisabetta Burla, perché era lei la moderatrice del primo incontro ed è, come che anche amica tua, sappiamo che è una persona eccezionale per la città, poi per i carcerati in genere, fa tanto.
E lei è l'ispiratrice poi di queste trasmissioni. Ecco, dietro ogni trasmissione c'è sempre Elisabetta Burla.
Ecco, io questo non lo sapevo, come, però la ringrazio.
Perché veramente è garante dei diritti delle detenute, dei detenuti, sempre attenta proprio a fare rete. E difatti così ho potuto scoprire.
Esatto. Quindi abbiamo chiesto a lei, io non la conoscevo, era amica di qualcuno di noi, abbiamo fatto una cena insieme, e in cui abbiamo deciso il titolo, no? Per dire, e già lì lei era rimasta abbastanza sconvolta, perché ha detto: ma come? Abbiamo fatto una cena, diciamo, per decidere il titolo, per decidere cosa fare, e da lì è nata questo rapporto, diciamo, con lei. La seconda giornata invece siamo andati nelle scuole e ringrazio il Galilei che ci ha dato l'aula. Anche lì ci sono state delle intermediazioni di alcuni insegnanti molto bravi, insegnanti alcuni in alcuni casi di religione ma anche di lettere, di altre materie, che ci hanno aperto questa strada, e lì c'è stata la preside del Galilei, che devo dire era entusiasta, ha fatto una bellissima introduzione a Burgio. E Burgio ha cambiato completamente il target tra la prima e la seconda conferenza, cioè la seconda l'ha fatta proprio per i ragazzi, quindi con video, con musiche, con canzoni. La prima invece ha parlato quasi sempre lui, imboccato diciamo dall'Elisabetta, e parlando di tutte le sue situazioni, raccontando tante cose. Poi per dire, l'abbiamo scoperto, lui addirittura, pur essendo un sacerdote, ha adottato un ragazzo, uno dei suoi ragazzi, diciamo, per tutta una serie di motivi, per cui casualmente era dovuto venire a Trieste, perché il magistrato che gli doveva chiudere la pratica era un magistrato di Trieste che ha rincontrato a Trieste, quindi c'è stata anche questa bellissima occasione per lui, cioè lui non lo sapeva, cioè lui è venuto alla conferenza e alla fine della conferenza ha scoperto che c'era il magistrato, adesso chiama magistrato, non certo. So, potrebbe avere il giudice forse, non lo so, e dopo c'è stata anche una cena con lui, quindi questi incontri sono bellissimi da tanti punti di vista, ma sono proprio degli incontri di persone.
Effettivamente è la vita del cantiere carcere, perché è un cantiere allargato a tutta la città, le scuole, la vita, la società civile, le associazioni. Tornando all'incontro con Don Claudio Burgio, che ci ricordavi è cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Allora, titolo: non vi guardo perché rischio di fidarmi. Storie di cadute e resurrezione. Quindi, in effetti, torniamo alla pena detentiva che ha come obiettivo quello di rieducare, di risocializzare, di creare gli interventi che siano proprio
per ripartire. È proprio una partenza. Guarda, questo è in realtà un altro libro che lui, quindi sono i titoli di 2 libri che ha fatto, il secondo l'ha fatto da poco, ed è un libro che secondo me è tutto incentrato sulla fiducia e sul dare fiducia. Quindi lui dice: finché a questi ragazzi che ne hanno fatte di tutti i colori, e che non è da censurare, cioè non possiamo far finta di vedere che non è esistita questa prima parte, però il ridare fiducia, e lui racconta tutta una serie di incontri che ha avuto, tutta una serie di ragazzi che ha conosciuto e tutta una serie di opportunità che ha dato a questi ragazzi. Quindi lui dice: il nostro problema è che noi non gliela diamo la fiducia, è chiaro che è difficile dar fiducia a qualcuno, però se tu non gliela dai, non gli dai questa possibilità di ripartenza, questi ragazzi ne combinano di tutti i colori. Infatti lui raccontava che c'erano ragazzi che sono scappati 12 volte da tutte le comunità di recupero intorno al Beccaria e poi a un certo punto sono arrivati da lui, perché lui ha una comunità fuori dal carcere, perché giustamente dice: i ragazzi li incontro in carcere, comincio un percorso, ma poi questi escono, o me li ritrovo ogni 5 minuti perché tornano di nuovo alla recidiva, oppure se voglio veramente dare una stabilità ho dovuto e ho fatto una comunità, quindi a questa comunità Kairos di cui ci parla nel libro, ci ha raccontato tanto, in cui i ragazzi vivono fondamentalmente, adesso credo che facciano scuole eccetera, quindi usciti dal carcere minorile, anziché tornare nelle loro famiglie, nelle loro situazioni, vengono accolti nella comunità. L'ultima volta che abbiamo parlato mi ha detto che lui ha una lista di attesa di almeno 30 persone, cioè in realtà la sua comunità non basta ad accogliere tutti, certo, i ragazzi che ci sarebbero.
Le esigenze sono veramente tante.
E per dirti, tra le tante cose che ha raccontato, anche nel libro, a un certo punto parla di una tale Marta che va con lui a fare delle vacanze col marito, e questa Marta è la Marta Cartabia. In realtà, perché la Marta lui la conosce, si conoscono, si frequentano, e la Marta spesso e volentieri fa le vacanze con la comunità Kairos. Però la cosa bella è che non viene lì a fare il discorso, lei serve in tavola, va in cucina, serve in tavola, e poi la sera sono i ragazzi stessi che dicono: beh, ma abbiamo un ex ministro, no?
Certo.
Ecco, ed è bello questo, no? Perché quindi chiunque può partecipare in qualche modo e poi si crea un legame. Secondo me la cosa che chiunque, come Agnese Moro, fa questi incontri da tutte le parti. Lei non voleva venire a Trieste perché mi ha detto: voi avete già Carandi, sapete cos'è la giustizia riparativa, vado dove serve di più.
Certo.
Ho fatto fatica a convincerla, ma alla fine è venuta.
Per fortuna è venuta. Tornando appunto a questi incontri, mm-hmm. Agnese Moro e Franco Bonisoli, Don Claudio Burgio. Allora, rispetto al carcere, voi come Centro Culturale Bellomi, e ricordo che tu sei la presidente,
sì,
voi come vi siete mossi? Cosa avete chiesto, ottenuto?
Allora, rispetto al carcere, era un mondo che io non conoscevo assolutamente, te lo dico, però era il periodo in cui c'erano state, sai, quelle rivolte in carcere, c'è stato, no, qualcosa. Subito dopo, alcuni di noi, Elisabetta Burla in particolare, ma anche alcuni del Centro Culturale, il vecchio presidente del Centro Culturale, hanno fatto un colloquio con il Vescovo, no? E il Vescovo gli ha detto cosa possiamo fare noi per il carcere oggi, e quindi gli ha fatto questa proposta: scrivete, andate a chiedere al carcere se alcuni carcerati possono partecipare ai vostri incontri. Ecco, e devo dire la verità, è stata un'impresa pensare a questa lettera. Per fortuna con l'avvocato Burla l'abbiamo messo a posto, l'abbiamo spedita, e c'è stato il silenzio totale per un mese e mezzo.
Per arrivare a questa lettera, comunque, come movimento vi siete mossi, vi siete rapportati?
Con chi, dici?
Voi come...
Beh, noi abbiamo detto che questa era una cosa eccezionale a cui noi aderivamo.
Quindi c'era, c'era la massima
disponibilità. No, cioè, dico, a parte il fatto che ce l'ha chiesto il Vescovo e che ci sembrava giusto, ma noi eravamo veramente apertissimi.
Quindi vi siete
cosa.
Mobilitati, ecco, questo mi interessa,
quindi
proprio
abbiamo,
sottolineare
quindi abbiamo
questa
fatto,
partecipazione.
Sì, no, assolutamente, c'è stata una grande apertura. Poi a un certo punto ci hanno risposto e ci hanno dato anche dei nomi, ci hanno detto sarebbero venute delle persone con tutta una serie, ovviamente, di cautele, al punto che addirittura poi ci hanno chiesto anche di avere dei nomi che dovevano fare da garanti, tra virgolette, in realtà con una responsabilità molto limitata, che abbiamo avuto tantissimi di noi che hanno alzato la mano per fare questa cosa. E poi, devo dire la verità, siamo riusciti a portare una sola donna, una carcerata, che poi ha avuto anche, diciamo, la possibilità di avere un colloquio riservato con Agnese Moro, Ecco, bene, quindi con Bonisoli, quindi qualcosa abbiamo fatto, dopo non siamo riusciti a agganciarne altri e lì dico dobbiamo lavorare, quindi certo. Probabilmente per qualche problema passo, di tipo burocratico, passo passo, però passo. Non molliamo.
Già, questo è l'importante. Fides, io ti ringrazio, ringrazio quindi la presidente del Centro Culturale Bellomi, Fides Croppo, e alla prossima però, perché le domande erano tante, erano ma il tempo è volato, sì, e quindi sì. Dobbiamo però...
Ci ritroviamo così ti raccontiamo quello che intendiamo fare quest'anno.
Ottimo.
Va bene.
Allora presto.
Ecco, perché abbiamo un progetto nuovo e adesso sperando che la regione ce lo finanzi.
Allora parleremo di questo progetto, ringrazio
io
Fides
ringrazio
Croppo.
Voi invece.
E come sempre grazie a Riccardo Righi alla regia e un saluto a chi ci ascolta, alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.